Radio Nuova Trieste presenta Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma ideato e condotto dal soprano Cristina Ferri.
Benvenuti tra musica e teatro, mi sono ritrovata in radio. Quest'oggi ho l'onore di avere qui con noi il regista Stefano Vizzioli. Buon pomeriggio, maestro. Il maestro Stefano Vizzioli è un regista teatrale specializzato nel teatro d'opera. Debutta nel 1979 con L'impresario delle Canarie di Domenico Sarra, Festival di Barga. E da allora ha realizzato più di 50 produzioni tra La Scala, La Fenice, il Teatro dell'Opera di Roma, Firenze, Bologna, San Carlo, Ravenna, Lisbona, l'Opéra Comique, Orange, il Teatro delle Champs-Élysées, solo per citarne alcuni. Ha lavorato con famosissime bacchette, tra cui il maestro Riccardo Muti, Claudia Abbado, Gatti, Mariotti, Bartoletti, Alan Cortes. Collabora con molte università straniere ed italiane. È stato direttore artistico del Teatro Verdi di Pisa. Maestro, una vita a tante vite. Lei in una sua intervista ha detto che il teatro è il baluardo della civiltà e deve assumersi la responsabilità di un impegno civile, sociale e morale.
Forse avevo bevuto. No, scherzo. Effettivamente il teatro dovrebbe essere appunto un luogo di meditazione, di divertimento e di crescita etica, insomma, perché i valori sono eterni, insomma, da quando è nato il teatro è inteso come rito, insomma, quindi è come incontro e come insegnamento, ma anche come appunto esperienza e confronto. Quindi rispetto al disastro dove siamo in questo momento, penso che sia obbligatorio da parte nostra trasformare la nostra attività non solo in una attività ludica, diciamo, di rilassamento, di felicità, ma anche di, insomma, instillare provocazioni, dubbi, domande, così, insomma, è il nostro dovere.
Assolutamente d'accordo. Non trova però che molto spesso, maestro, si tende a far passare come le realtà del teatro, del cinema, la cultura in generale, come se fosse in un momento, non dico dormiente, ma quasi in un momento di catastrofe finita praticamente. Ci vogliono far credere che la gente non va più a teatro, che non piace più. Poi quando invece poi viene fuori un film particolarmente bello, mi viene in mente ora quello della Cortellesi, dove c'è poi la gente ci va. Quindi non è vero, a mio avviso, che la gente non piace l'opera, non va a vedere i film, non va a teatro. Secondo me bisogna dare proprio degli stimoli, come ha detto lei, ma soprattutto anche dare dei prodotti di qualità. Ne conviene, maestro?
Sì, quello sicuramente, però è anche vero che, insomma, deve passare anche l'equazione che con la cultura si mangia, cioè è un indotto lavorativo anche enorme, per cui la prima cosa che si taglia nei momenti di crisi è la cultura, intesa come una specie di atteggiamento frou-frou, pensiamo a cose serie, non pensiamo alla cultura. Quando se invece si pensasse un po' di più, se prima di tutto fossero un po' più colti chi ci governa, cioè avessero magari, non so, letto un libro nella vita, insomma, oltre ad aver portato le borse, avrebbe uno spirito diverso, un atteggiamento un po' più interessante anche nei confronti del rapporto cultura intesa come lavoro, intesa come guerra, intesa come guerra, diciamo, etica, diciamo, come baluardo di etica, insomma, e soprattutto che c'è un indotto economico amplissimo, perché dietro un bello spettacolo c'è una enorme montagna di gente che lavora e che ha dei saperi antichi che devono essere tramandati e che devono essere coltivati come un bene prezioso, soprattutto per le nuove generazioni. Perché, voglio dire, lo spettatore vede solamente quello che vede, ma il dietro le scene, il dietro le quinte, lo vede poco, eppure c'è tanto sapere e tanta cultura, appunto una cultura anche antica, per cui bisognerebbe conservarla con molta accuratezza, anche proteggerla, ecco, più che conservarla, proteggerla e tramandarla.
Maestro, non trova che sia un paradosso? Noi, l'Italia, è un paese dove la cultura si respira e si vede ovunque, però siamo, come ha detto lei, il paese per primo taglia i fondi alla cultura, quando poi in qualsiasi altra nazione la cultura viene incentivata perché ovviamente tutti gli altri, le altre nazioni sanno che con la cultura non solo si può appunto creare lavoro, ma è fondamentale per una civiltà sana.
Beh, ma gli altri paesi fanno della cultura, per cultura non si deve intendere una cosa misteriosa che sta fuori della nostra vita, dovrebbe far parte del quotidiano. Cioè, basta pensare cose, i tagli spaventosi che hanno fatto all'insegnamento, soprattutto quindi alla prima cosa che hanno levato, l'educazione musicale, non, voglio dire, nelle scuole. Non, si tende sempre a pensare la cultura come una cosa per vecchi o per ricchi o per snob. Mentre dovrebbe far parte di una civiltà del quotidiano, dovrebbe far parte di un rapporto con la vita quotidiana, come andare a fare la spesa, come il cantare insieme a casa, prendere il latte e andare a teatro, dovrebbe far parte dello substrato, come posso dire, del DNA dell'individuo, soprattutto da bambini, insomma, se cominciano a tagliare tutto. Se rimbambiscono i bambini davanti a Nintendo, a internet, è chiaro che se la televisione, come abbiamo visto, è la nuova è la babysitter di chiunque, non abbiamo più speranze. Insomma, non è che io sia particolarmente ottimista, devo dire la verità. Quindi, non
Neanche
vorrei
io,
mica
maestro.
sparare.
Tra tutte e due si fa a gara chi è più pessimista, però lei se l'è
Beh,
fatta.
diciamo più pessimista, beh, è oggettiva la cosa, basta vedere chi ci governa. Insomma, non è una
Esatto,
novità.
no, appunto. Però lei non se l'è fatta una domanda, cioè io me la sono sempre, me la pongo sempre, ma come una nazione come l'Italia veramente che ha dato vita e è stato faro, no? È stato faro della cultura in passato, com'è che proprio noi siamo i primi che ci stiamo uccidendo a livello culturale? Perché?
Beh, noi
Non
siamo
siamo.
anche, noi siamo anche mo noi siamo secondo me anche molto viziati dal fatto di vivere nel bello, ce ne rendiamo conto. Diciamo che appunto noi appunto siamo un paese anche viziato dalla bellezza, quindi siamo in una situazione dove non abbiamo nemmeno il senso dell'orgoglio, diciamo, di vivere in un paese così bello e importante. Quindi l'abbiamo anche un po' bypassato, non solo questo orgoglio, ma anche questo senso di appartenenza, fondamentalmente. E quando c'è stato il Covid, per esempio, che si vedevano le città vuote, con quale sorpresa abbiamo rivisto le nostre città? Prive di macchine, prive di gente, quando si doveva portare fuori il cane, magari oppure bisognava andare in un ospedale per urgenza e si attraversava una Firenze vuota, una Roma deserta e il potere evocativo che c'è stato nel riscoprire la tua città in una situazione per quanto dolorosa, ma anche imponente nella sua forza, insomma. Quindi, insomma, è logico che siamo appunto, come dicevo, viziati dal bello, abituati, sdraiati su questa forma di pigrizia nella quale poi a un certo punto non vi è più dinamica. E poi anche lo vediamo anche a livello massmediatico, cioè l'importanza è quasi sempre data alle stesse cose, la prima della scala, l'evento, una cultura eventistica non va
Ecco,
da
ma
nessuna parte.
mi ha anticipato appunto quest'altra domanda che stavo per porle. Se lei era d'accordo, perché ora deve essere tutto finalizzato, ogni cosa deve essere un evento. Lei lo trova, a quello che capisco, mi sembra che non sia d'accordo neanche lei, che tutto debba essere finalizzato ad un evento.
Assolutamente. Sì, è tutto abbassato poi anche come livello di guardia, perché per esempio anche parlare di musica bisogna sistematicamente trovare, non so, il comico o il cantante rock che parla di Monteverdi, ma dico, ma perché? Cioè, voglio dire, ma parliamo magari ogni tanto anche con delle persone che magari hanno una competenza maggiore, ma non perché voglio che ci sia una cattedra da cui imparare, ma non dobbiamo sempre. Ogni volta arriva la starletta di Grande Fratello e viene intervistata sull'inaugurazione della scala, insomma, cioè francamente è avvilente perché
Anche
non
perché
c'è
poi
nemmeno
fanno
l'uso del congiuntivo.
delle figure allucinanti, no? Vengono dette delle cose, degli strafalcioni veramente terrificanti.
Francamente. Terrificante, ma comunque proprio è l'abbassamento sistematico, capito? Come se ci fosse una paura a voler, cioè se io ne so di meno, sono contento che un mass media mi aiuti al mio livello di incompetenza. Questo
Certo.
è più o meno quello che penso, insomma, ecco.
No, no, assolutamente, maestro.
Non so se.
Maestro, guardando la sua biografia, quando lei è stato direttore del Teatro Artistico di Pisa, ho visto una cosa un po' particolare. Lei per un'opera del 1600 di Cavalli, la Calisto, è andato in Australia a conoscere un popolo australiano, gli Amage. Perché questa cosa, maestro?
Ah no, dunque questo è un altro discorso, queste sono le varie doppie e triple vite che io ho, a cui come mi diceva nella prima domanda, una delle mie vite è anche quella di collaborare con appunto con degli artisti di culture diverse per cercare di mischiare, non di mischiare, ma di fronteggiarmi con linguaggi che non conosco. Per cui gli Amagi Callisto, diciamo, quindi questo progetto che parte appunto dalla Callisto di Cavalli, ma si allaccia anche alla cultura aborigena, in realtà fa parte di una serie di progetti che abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto Aci e Galatea di Handel in Bhutan, che per esempio è un piccolo regno che sta tra la Cina e l'India. Abbiamo fatto l'Orfeo di Monteverdi, chiamato Japan Orfeo, perché abbiamo inserito elementi di teatro no e di orchestra no e gagaku e anche di danza. E abbiamo fatto Cambodian Magic Flute, lavorando con gli artisti cambogiani sul flauto magico di Mozart. Quindi fa parte, come dire, anche di un'ansia mia di ricerca di nuovi linguaggi e capire anche dove ci possono essere dei legami tra culture diverse, ma che poi si ritrovano su alcuni punti su un territorio comune. Per esempio, appunto, Callisto è un'opera legata alle stelle, e gli aborigeni fanno discendere tutte le loro storie dalla volta celeste. E quindi siamo andati appunto a lavorare con questo territorio degli Yamagi, con questa appunto, comunità Yamagi, perché proprio sul territorio Yamagi è stato sviluppato il più grosso radiotelescopio, su cui hanno investito milioni di dollari, che appunto è il radiotelescopio più potente del mondo, che è riuscito a intercettare l'ultimo sbuffo del Big Bang. Quindi, per dire, insomma, ma anche per esempio quando abbiamo fatto Japan Orfeo, nella mitologia giapponese, c'è anche lì la storia di due dei, appunto un dio che va alla ricerca della sua moglie nell'aldilà, al buio, la ricerca, quindi c'hanno molte affinità con l'Orfeo. E Cambodian Magic Flute, quindi lavorare con gli artisti cambogiani, anche lì si parla di un viaggio iniziatico, di bene, di male, la ricerca della luce, quindi molti aspetti del Cambodian Magic Flute si rifacevano anche all'epica legata alle storie antiche cambogiane, che poi hanno una filiazione direttamente dal Mahabharata indiano. Oppure, tornando forse a quella che amo di più, che è opera Bhutan, appunto l'Isis in Galatea di Handel. Girato, no, girato, lavorato nel Bhutan, quindi questo minuscolo stato, regno che sta fra la Cina e l'India, quindi completamente circondata dalla catena dell'Himalaya, dove per 6 anni abbiamo lavorato con gli artisti bhutanesi, trovando delle affinità. È sempre molto importante trovare il titolo. Cioè, quale titolo uno trova dove ci possa essere un terreno comune? Se io faccio la boemia e loro dicono questa c'ha la tosse, dagli un'aspirina, basta, cioè non può scocciare fino alla fine. Invece, quando si parla di, per esempio, Aci e Galatea, quindi la morte, l'amore, la morte, la rinascita in un altro elemento, la metamorfosi in un altro corpo, si rientra molto in una cultura buddista, sincretista, perfettamente affine a quella che è la storia loro. Per cui l'importanza per noi è anche rintracciare titoli che possano avere un territorio comune. Poi, per un paradosso, si trovano delle affinità inaudite con l'Occidente, perché.
Infatti ce lo sta dicendo, praticamente sembra che tutti i popoli, bene o male, si possono unire, ci sono, c'è questo veramente questo filo invisibile, magari diverse storie, ma accomunate, poi il significato è lo stesso, e poi c'è la musica, no? Che rende armonico
Assolutamente.
tutto.
Sì, però la musica noi l'abbiamo mischiata anche con i suoni loro, con gli strumenti loro, con i canti loro. Quindi c'è anche stato, diciamo che fondamentalmente sono state delle esperienze anche esistenziali dal punto di vista artistico, perché non sono state solo, perché non, cioè, non è che si andava dal povero selvaggio e gli dicevamo adesso ti faccio la traviata perché io ho la cultura e tu no, ci confrontiamo con paesi, con culture millenarie, con i quali con molta umiltà bisogna andare a studiarle anche fare un passo indietro rispetto a quello che uno vuole, perché per esempio ci sono delle cose che io amavo molto in alcune danze bhutanesi o giapponesi, però ho avuto il veto di usarle, quelle danze, in quanto danze sacre, che però dato che sono un po' tutti un po' napoletani alla fine, dicono, maestra, questa danza no, però ce n'è una molto simile. Allora, cioè, alla fine
Il
c'era questa umma.
compromesso
Ma guardi,
allora è comune a tutti.
ma non solo, no, più che compromesso direi quel linguaggio comune degli uomini di teatro, per cui alla fine il teatro è uno, non so come dire, c'è la celebrazione di un rito, c'è il mistero, c'è la magia, c'è il coinvolgimento del pubblico, e per questo poi alla fine paradossalmente quando si parla con gli artisti di un paese, per quanto lontanissimo, c'è sempre, a parte che c'è sempre da imparare, perché comunque sia l'importanza dell'apprendimento è fondamentale per una persona che vuol fare arte, cioè l'inappagata bramosia di saper, come dice Faust, cioè, anzi Mefistofele parlando di Faust, però è anche il motore, perché senza la curiosità non si fa teatro, insomma, soprattutto senza scoprire le cose che non sai, cioè se uno mette il pilota automatico delle cose che sa, poi è una noia mortale anche prima di tutto per noi, insomma. C'è da dire però quando arrivano i cantanti all'ultimo momento, quando c'è un teatro che non ti dà prove, allora lì usi il mestiere, dici vabbè, prima di tutto cerchi di capire dov'è l'amministrazione perché vuoi essere sicuro di essere pagato, visto che soffri tanto, almeno ti paga almeno questo. Quindi i primi due, quando uno vede il livello bassissimo a cui uno è stato chiamato, dice, beh, almeno pagatemi perché cioè, è inutile che io
Perché
devo
poi
spiegare del tempo.
non è sempre sicuro, maestro. Nell'ambiente dietro non è mai sicuro.
Ci sono dei pagherò nei contratti, ti paghiamo fra 3 mesi, fra un anno, allucinante.
Vengono dichiarati.
Sì,
Maestro, ma
sì, sì.
dopo tutta questa contaminazione di lavori meravigliosi che lei ha creato, come va a affrontare ora? Vedo nella sua programmazione, i suoi prossimi titoli saranno due titoli abbastanza iconici, Don Pasquale e Una rondine al Filarmonio di Verona.
Allora, Don Pasquale, ahimè, cioè, ahimè, per certi aspetti, è il 30° anno di produzione del mio Don Pasquale della Scala. L'ho fatto nel 94 e festeggio i 30 anni a Tokyo nel 24. Quindi io uno spettacolo ho fatto alla Scala, ma per 30 anni sta andando avanti. Quindi forse
Un bello spettacolo, maestro.
Non doveva essere così male. E quindi per certi aspetti metto un po' come posso dire, ormai è uno spettacolo talmente collaudato, ci sono due DVD, l'hanno ripreso in tutto il mondo, quindi come dire, anche se non lo faccio io personalmente, però c'è uno stuolo di assistenti che lo rimonta alla perfezione. Più problematico è il discorso della rondine, perché è un'opera che amo molto e che veramente l'amo tantissimo, soggetta a molte
Un po' bistrattato,
misunderstanding.
un maestro, vero? Come opera. Io l'amo anche
Ma
tanto.
io l'amo molto prima di tutto perché è un'opera molto contemporanea, nel senso che comunque c'è appunto questa metafora della rondine, appunto che cerca l'amore al caldo e poi però ritorna da dove è venuta, che è la storia di Magda, che appunto un po' una specie come dispregiativamente la chiamavano, no? La traviata dei poveri. Anche qui abbiamo una prostituta d'alto bordo che ha il suo piccolo sogno, piccolo borghese, di innamorarsi di un ragazzino provinciale, poi però non ci stanno più i soldi, però invece di morire di tisi, in modo che così tutta la società la perdona, vabbè, sei una prostituta, però meno male che muori, così c'hai la nostra benedizione, come è successo a Violetta, Magda, 60 anni dopo, dice al ragazzo della Provenza, dice, senti bello, io piuttosto che chiudermi in casa con tua madre, sai che c'è? Ti chiamo io, insomma, la classica telefonata, no? Dice, ti preoccupare, ti chiamo io. E questo trovo che sia anche fortemente femminista come atteggiamento, nel senso che è lei che sceglie cosa fare della sua vita e non una società che le impone delle leggi, dei dogmi e oppure appunto l'assoluzione per Violetta è solamente perché muore. perché nessuno avrebbe potuto sopportare un'autonomia di una Violetta nel 1853, un'indipendenza. Quindi
Anche le ho
l'autonomia.
d'oggi, non so, maestro, ancora, anche se c'è tanto movimento, però non è che sia tanto cambiato di più, nella mentalità
No,
un
non
po'
sta. Ma
parlando.
sì, la mentalità italiana è una qualsiasi donna indipendente che scelga la sua vita, che voglia decidere anche cosa fare della sua vita sentimentale, sessuale, economica, eccetera, eccetera, è vista ancora in un paese, tra virgolette, moderno come il nostro, che ha degli aspetti anche piuttosto trogloditi, basta vedere i femminicidi tutti i giorni, in nome di amori inauditi, cioè
Questo
una come
giocare di
mai.
nuovo
Una
utilizzato
come
così.
mai. Sì, direi appunto che una come Magda nella Rondine, appunto, è anche un po' un aspetto, secondo me, di emancipazione. Lei dice: io posso essere la tua amante, ma non tua moglie. Poi che ci si metta dentro l'aspetto apparentemente moralistico della mamma che crede di, appunto, di accogliere in una casa onesta una donna prostituta, è la facciata, ma è anche cioè, chiudersi in provincia con questo ragazzotto, così, certo anche lui cresce attraverso questa delusione, sicuramente si è fatto tutta l'attività ginnica, l'ha fatta con Magda per 3 mesi, si è svegliato, si è svezzato, poi dopodiché però insomma comincerà a vivere da uomo, insomma, ecco.
Diciamo maestro che sarà la prima volta che la donna che esce per andare a prendere il pacchetto di sigarette non torna più.
Esatto, sì. Ma no, il famoso discorso del caro ti chiamo io, insomma, cioè, mi pare che la cosa. Però, ecco, detto questo, è un'opera che anche poeticamente, musicalmente, orchestralmente è geniale, perché è un tardo Puccini, quindi un Puccini che ha già studiato la cultura americana. Comunque Puccini era onnivoro, si sentiva Stravinsky, si sentiva Schoenberg, cioè. È chiaro che è la cosa che lo stacca dal verismo, e quindi lo mette in una posizione assolutamente autonoma, è che proprio è la sua facilità camaleontica di poter anche assorbire linguaggi e fonderli poi nella sua straordinaria magia musicale.
Chissà perché, maestro, mi ha fatto venire una gran voglia di venirla a vedere appunto in questa meravigliosa rondine che verrà messa in scena al Filarmonico di Verona. Sinceramente, mi ha dato aspettative sicuramente a tutti anche i nostri ascoltatori. E mi auguro,
L'aspetto.
maestro, mi auguro con tutto il cuore che poi vorrà tornare da noi e raccontarcela, perché
Molto
sicuramente
volentieri.
è un successo. Io
Molto volentieri.
la ringrazio infinitamente, maestro, per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Ringrazio il nostro tecnico Alessandro Sinico e per tutti i nostri ascoltatori che ci vogliono contattare, lo possono fare scrivendo a redazione @radionuovatrieste.it. Un abbraccio a tutti.
Vi abbiamo trasmesso Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma del soprano Cristina Ferri.